Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come ogni sabato a quest'ora vi riproponiamo alcune delle interviste andate in onda in questa settimana. Ci sarà una riflessione sui siti sessisti, poi una testimonianza da Gaza di Save the Children e infine la preparazione della Global Sumud Flotilla. Partiamo dagli scatti intimi, rubati e pubblicati all'insaputa dei partner, ma non solo, foto al mare, di personaggi pubblici, ma anche di persone qualunque che finiscono nelle pagine social o in un forum o un canale su una chat. L'intervista a Michela Marzano, filosofa, scrittrice e docente all'Università Paris Descartes.
Allora, io devo dire, non sto cercando, non sto guardando, non voglio sapere, ma non perché penso che sia molto giusto denunciare, però appunto, perché farsi carico ancora, la charge mentale, come si dice in Francia, perché farsi carico, un carico supplementare delle azioni pessime che rientrano all'interno della cultura dello stupro che va smantellata. Quindi quello che voglio dire è il vero, secondo me, lavoro, certo, punire, segnalare i colpevoli, però io avrei tendenza a dire quelli se li siamo persi. Noi abbiamo tutta una generazione di uomini, uomini della mia generazione, la generazione X, che sono cresciuti a pane e sessismo, pane e cultura dello stupro, pane e patriarcato, i film che andavano tutti a vedere negli anni Ottanta, quando era normale trattare le donne come carne da macello. Quello che secondo me è importante, se noi vogliamo sradicare veramente questa cultura, è agire con i più giovani. Allora, io, siccome il tempo è limitato, l'energia pure, adesso c'è il ritorno, l'inizio delle elezioni, l'incontro con i giovani, è con loro che bisogna parlare, è a loro che bisogna spiegare che cos'è questa benedetta cultura dello stupro. Perché sa cos'è che a me la cosa che mi stanca di più? E vedere sistematicamente la reazione quando si parla di patriarcato, di cultura dello stupro, di dire siete esagerate. Allora, il mio tempo, che è abbastanza dedicato a queste questioni, lo voglio però interamente dedicare a cercare di spiegare il continuum delle violenze, quelle che poi portano ai femminicidi, cioè vedere le radici, vedere le cause, invece di cercare se c'è la mia foto o non c'è, allora, poi la mia ovviamente non c'è, dico ovviamente senza saperlo, e posso anche dire non mi interessa, non ho tempo da perdere, non ho tempo da dedicare a queste persone, ho tempo invece da impegnare per lavorare profondamente perché non accada più che tra 20 anni altre donne si ritrovino su siti di questo tipo. Poi capisco perfettamente, però è anche vero che è arrivato il momento di dire basta, e per dire basta sul serio dobbiamo fare proprio un lavoro di educazione, perché le denunce le stiamo facendo da anni. Allora è vero che ci si sono messi tanti anni prima di far chiudere questo sito, è vero che stanno iniziando adesso ad essere condannati all'ergastolo gli uomini che ammazzano le donne, è vero che è stato introdotto il reato di femminicidio, ma se restiamo solo sul lato della punizione noi le cose non le cambiamo. È un lavoro culturale faticosissimo.
Lei ha scritto questa settimana: pensavamo che dopo l'affaire Gisèle Pelicot qualcosa fosse finalmente cambiato, che il processo a porte aperte contro suo marito e contro molti altri uomini che a insaputa della donna avevano abusato di lei ci avesse aperto gli occhi. Invece no.
Ma diciamo che il fatto che poi tante persone abbiano denunciato nel momento in cui si sono rese conto di essere state strumentalizzate, e anche proprio grazie alla mediatizzazione dell'affaire Pelicot, proprio perché Gisèle Pelicot ha detto chiaro e tondo: la vergogna deve cambiare di lato. Non siamo noi donne a doverci vergognare se ci sono le nostre foto, se siamo stuprate a nostra insaputa, perché mi permetto di ricordarlo, Gisèle Pelicot veniva drogata dal marito che contattava altri uomini che abusavano di lei senza che lei se ne rendesse conto. Però prendere delle foto, postarle, è una forma di stupro virtuale, quindi ci si vergogna, ci si chiede come mai io sia potuta finire lì, mentre in realtà gli unici a doversi vergognare sono gli autori di questi gesti, gli autori di queste foto, gli autori di questo, di questi commenti. Quindi in parte ha aperto gli occhi a tante giovani donne, a tante donne, tutte noi donne che abbiamo aperto gli occhi e che adesso sappiamo che la vergogna non è dalla parte nostra ma dalla loro parte, dobbiamo impegnarci proprio in questo lavoro di educazione di cui c'è bisogno, perché finché un uomo dell'età di mio marito ha una sessantina d'anni, poi per carità lui non c'entra niente, però finché un uomo di quella generazione mi viene a dire siete esagerate, io al limite dico va bene, nessuno vi ha mai spiegato nulla, avete riso di fronte ai film Panettone quando Jerry Calà toccava il sedere alle donne, alle ragazze, faceva parte di quello di cui si rideva. Adesso questo tipo di film non si devono più produrre, non si deve più ridere e bisogna cercare di spiegare perché. Perché da quelle cose ne nascono altre e la donna trattata come oggetto di risate, di consumo, di libidine, diventa poi oggetto di possesso, oggetto di violenza, oggetto anche di assassinio, di femminicidio.
Lei ha parlato di all'inizio di bisogna partire dai più piccoli. Dai più piccoli, la famiglia o la scuola o insieme?
Insieme, tutti insieme, non è un lavoro che deve essere prerogativa delle famiglie o prerogativa delle scuole. Io credo che sia nell'interesse, io penso, di ogni mamma cercare di fare in modo che la propria figlia non sia vittima e che il proprio figlio non diventi carnefice. Quindi è un discorso da portare avanti in casa non solo con le parole ma con i gesti, perché poi la parola che non aderisce al comportamento perde valore, quindi mostrando, se ci dovesse essere una risposta sgarbata, si risponde a tono o si rimette al proprio posto il consorte, il compagno, il coniuge, e poi deve essere un lavoro che si deve continuare anche a scuola con altri strumenti, altri metodi, mostrando immagini, decostruendo pian piano questi stereotipi di genere, spiegando, contestualizzando, partendo anche proprio da fiabe che non vanno stravolte, perché La bella addormentata nel bosco è un classico per i ragazzi e le ragazze. Però contestualizziamolo: quel bacio che viene dato e la principessa si sveglia, quindi la principessa dorme e non può dare il proprio consenso, va rimesso nel proprio contesto e va spiegato, non per raccontare un'altra storia ma per spiegare quello che succede. Ecco, per questo è un lavoro che va fatto da tanti punti di vista, su più livelli, e non è una questione assolutamente di mettere gli uni contro gli altri, anzi è un lavoro che va fatto con gli uomini, con i padri, con gli insegnanti maschi, con ragazzi e ragazze insieme, farli lavorare proprio insieme.
Ci vuole anche una educazione all'accesso, diciamo, a tutto il mondo digitale?
Allora, quello pure, però quello di quello avrebbero bisogno anche gli adulti, quando dico gli adulti, anche le persone della mia generazione, perché anche qui le misure che consistono a dire vietiamo il cellulare a scuola, non serve a nulla. Se i bambini, i ragazzi arrivano e trovano i genitori per primi che consultano in maniera frenetica WhatsApp, Instagram o Facebook, è il modello negativo che passa. Quindi educhiamoci per prima noi, capiamo di cosa parliamo e spieghiamolo, cioè spieghiamo quali possono essere eventualmente i pericoli, ma anche quali possono essere le opportunità. Io una cosa che dico sempre è: io i social li uso, il mio profilo Instagram lo utilizzo per fare dei commenti, dare alcune indicazioni, e poi c'è l'appuntamento del martedì che io ho chiamato Scemichelà proprio perché vivo e lavoro in Francia, in cui per una mezz'ora discutiamo, si discute di attualità con un taglio critico filosofico, ecco. E quando mi accorgo che ci sono tanti ragazzi e ragazze che seguono, beh, devo dire che sono contenta, perché quello è un ottimo utilizzo dei social. È molto peggio lo scroll, cioè io passo da un video all'altro in maniera critica, un po' come quando noi eravamo bambini e si passava da un canale all'altro e quindi si era passivi di fronte al medium televisione. È sempre una questione di utilizzo più che di mezzo.
Consiglio di sicurezza dell'ONU, la direttrice generale di Save the Children, Inger Ashing, ha dichiarato che la carestia di Gaza è in realtà una carestia provocata, una carestia prevedibile, una carestia causata dall'uomo. Mentre parliamo, i bambini di Gaza vengono sistematicamente lasciati morire di fame. Si tratta di una politica deliberata, si tratta di fame come metodo di guerra nella sua forma più cruda. I bambini hanno raggiunto il loro limite, qual è il vostro? Questa è la domanda che ha rivolto al Consiglio di sicurezza. Luisa Nanipieri ha intervistato Silvia Gison, coordinatrice degli affari umanitari di Save the Children Italia.
La situazione a Gaza ci preoccupa ormai da mesi, ma negli ultimi giorni è stata dichiarata la carestia. È stata dichiarata la carestia, cosa vuol dire? Vuol dire che un organismo noto come l'IPC, quindi IPC, un organismo delle Nazioni Unite, ha riscontrato un altissimo numero di bambini morti a causa della malnutrizione. Noi stessi all'interno delle nostre cliniche stiamo assistendo a un aumento esponenziale del numero di bambini che non piangono nemmeno più per i morsi della fame a causa dell'alto deperimento e della difficoltà per loro di mantenere le funzioni cognitive. Siamo di fronte a una catastrofe che sta superando tutto quello che era preventivabile all'inizio di questa escalation. Ad oggi sappiamo che la vita di almeno 132.000 bambini sotto i 5 anni a Gaza è a rischio di malnutrizione acuta, con quindi conseguenze durature rispetto alla loro crescita sia fisica che psicologica.
Dicevi che anche nelle vostre cliniche avete osservato queste cose, mi puoi ricordare un attimo che lavoro state facendo voi a Gaza, dove siete e se hai qualche informazione che arriva dalle cliniche?
Sì, noi siamo in numerosi punti diversi all'interno della striscia di Gaza, preferiamo non dare le posizioni esatte per portare supporto alla popolazione civile. Nelle prime 2 settimane di agosto, oltre la metà delle donne incinte e delle neomamme visitate da Save the Children era malnutrita. Questa percentuale è 7 volte superiore a quella registrata prima dell'inizio dell'assedio di marzo. Questo vuol dire che queste mamme daranno la vita a bambini che già nasceranno malnutriti e che avranno una difficoltà proprie potenzialità. Noi continuiamo a cercare di portare sollievo alla salute mentale, alla protezione dei bambini, delle mamme, delle famiglie in generale all'interno della striscia, sia cercando di portare appunto aiuti concreti come bonus per cercare di comprare del cibo, dare alle famiglie l'opportunità di accedere a del cibo, ma anche supporto con educativo, creare spazi nei quali i bambini possono giocare, nei quali possono cercare di trovare uno spazio sicuro nel quale provare a ristabilire un aspetto della salute mentale. Le ultime notizie che ci arrivano dal campo sono di bambini che all'interno di questi spazi non disegnano più i loro sogni, il loro futuro come facevano prima dell'escalation della guerra, ma disegnano il paradiso, perché la loro unica speranza è quella di raggiungere i loro familiari che sono morti sotto le bombe o che sono morti a causa della malnutrizione, perché in paradiso il cibo c'è e in paradiso ci sono i loro cari. Questa cosa è inaccettabile come esseri umani prima di tutto, ed è inaccettabile che organizzazioni come le nostre non possano fare il loro lavoro al massimo delle potenzialità che potrebbero avere a causa di scelte politiche che bloccano gli aiuti fuori dalla striscia.
Prima citavi l'IPC e la dichiarazione ufficiale di carestia. Israele ha di nuovo negato ieri, ha chiesto all'ONU di ritirare il rapporto. Questo, dal vostro punto di vista, come può essere accolto?
È assolutamente un'ingerenza ingiustificabile, questa è una carestia, non siamo soltanto noi a dirlo, lo dicono appunto le fonti delle Nazioni Unite, lo dicono gli osservatori indipendenti. Siamo di fronte a un deliberato attacco alla comunità umanitaria e ai civili. Questa cosa è inaccettabile. È inaccettabile che si mettano in dubbio gli organismi multilaterali e che si cerchi di minare alla base quello che è il diritto internazionale umanitario, un sistema dell'aiuto che dovrebbe funzionare.
Anche la vostra ONG ha firmato un appello, firmato da più di 100 ONG durante il mese di agosto, per chiedere la riapertura di tutti i valichi, l'ingresso delle organizzazioni internazionali. Al momento non ci sono risposte.
Assolutamente, non è la prima volta che facciamo appelli di questo tipo, continueremo a farli. Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che esistono dei modi sicuri per portare aiuti all'interno della striscia di Gaza, ma per farlo è necessario aprire valichi di frontiera, è necessario che la comunità umanitaria possa accedere ai bambini e alle famiglie in difficoltà all'interno della striscia di Gaza e che possa portare gli aiuti. Questo non sta succedendo. Non sta succedendo continuativamente dall'inizio del conflitto, con momenti in cui c'è stata una parziale riapertura di alcuni valichi che hanno portato alcuni aiuti all'interno della striscia e al tempo stesso però seguiti da delle chiusure repentine senza motivazioni concrete rispetto al perché non possano entrare questi aiuti e che continuano a essere rimandati indietro ai valichi di frontiera.
In questo momento c'è un'operazione in corso su Gaza City, il tentativo dell'esercito israeliano di spingere verso sud la popolazione. Volevo sapere, voi, Save the Children, come vi state preparando al possibile arrivo di questi nuovi palestinesi nel sud e se invece avete delle voci da lì che vi dicono se la gente si sta muovendo e intende muoversi o meno.
Attualmente la striscia di Gaza, l'86,5%, diciamo quasi l'87% della striscia di Gaza è sotto richiesta di evacuazione militare, viene considerata un campo di battaglia. Questo vuol dire che la popolazione che prima dell'ottobre 2023 era di 2,1 milioni di persone e non ha un posto in cui andare, non c'è un posto sicuro. Non c'è un luogo nel quale potersi ritirare. Anche i nostri colleghi sono stati sfollati molte volte, e non solo nelle zone nel nord di Gaza, come appunto Gaza City, ma in generale all'interno di tutta la striscia, quindi sia a Rafah che a Khan Yunis. Là. Un posto sicuro non c'è, quindi anche se adesso le attenzioni sono concentrate a Gaza City, non c'è una possibilità che si trovi un luogo diverso in cui muoversi. Quindi alcuni si stanno spostando, altri no. Anche il nostro stesso staff si sta spostando per cercare di raggiungere il maggior numero di bambini possibile. يلا عالحب لفات الكون ما في منك ولا حتى زيك انت زي الفل احلى من الفل مشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب يلا عالحب.
Infine, fissate per domani la partenza della Global Summit Flotilla, un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone comuni che intendono rompere il blocco imposto da Israele all'accesso via mare a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese. All'iniziativa aderiscono 44 delegazioni di altrettanti paesi. Mattia Guastafiero ha intervistato Maria Elena Delia, portavoce della Global Movement to Gaza Italia.
Questa volta le barche sono tante, sono diverse decine e quindi si tratta davvero di una vera e propria flotta, che voglio sottolineare è una flotta pacifica, una flotta umanitaria, è una flotta non violenta che avrà a bordo aiuti, quindi cibo, medicinali, avrà a bordo attivisti, medici, avvocati, artisti, parlamentari, quindi però è effettivamente la prima volta che è stata composta una flotta che conta così tante barche, perché parliamo di decine e decine di barche, e la volontà, la nostra volontà è chiaramente quella di riuscire a riaprire un corridoio umanitario, perché la popolazione di Gaza è stremata da quasi 2 anni di genocidio, di bombardamenti, ma è stremata anche dal fatto che già da mesi Israele sta usando la fame come arma di sterminio, cosa che peraltro è vietata da qualunque tipo di convenzione, da quella di Ginevra in avanti. Quindi il nostro tentativo è sicuramente quello di riuscire a riaprire un corridoio umanitario, ma questa è un'iniziativa che ha anche una valenza politica forte. Come dicevi tu prima, il nostro tentativo è quello di rompere questo assedio che, voglio ricordare, non dura da 2 anni, ma nella striscia di Gaza dura dal 2006 ed è un assedio che è considerato illegale dal diritto internazionale.
E per rompere questo assedio l'Unione fa la forza, è sostanzialmente questo il messaggio.
Esatto, l'Unione fa la forza perché crediamo anche che essere così tanti, da così tanti paesi del mondo, tutti insieme, sia anche un messaggio politico importante e sia un messaggio ai nostri governi importanti, all'Unione Europea, ai governi da cui, diciamo, dei paesi da cui noi proveniamo, e sono tantissimi, ci sono 44 delegazioni di 44 paesi diversi, più rappresentanti anche di tantissimi altri paesi che magari non hanno delle vere e proprie delegazioni. Quindi si tratta davvero dell'aver messo, diciamo, dell'aver unito tante forze, anche per dire che la società civile di questo pianeta non è d'accordo con quei governi, che sono tanti purtroppo, che continuano o a rimanere indifferenti o a sostenere attivamente il genocidio a Gaza.
Maria Elena, temete una reazione violenta che potrebbe esserci, visto i precedenti da parte dell'esercito israeliano con le altre imbarcazioni che si sono avvicinate a Gaza?
Siamo perfettamente consapevoli che tutte le imbarcazioni che hanno provato precedentemente, anche con la Freedom Flottiglia, ad arrivare a Gaza sono state tutte intercettate, le persone sono state prelevate dalle barche, le barche sono state sequestrate. Non proprio tutte, perché nel 2008, voglio ricordare che nel 2008 ci furono due barche, le prime due che tentarono questa impresa, a bordo delle quali c'era anche Vittorio Arrigoni, e quelle due barche nell'agosto del 2008 riuscirono a rompere l'assedio e ad arrivare a Gaza. Da allora l'esercito, la marina militare israeliana ha sempre intercettato tutte le barche, quindi noi ovviamente siamo realisti e sappiamo che questo può e che è probabile che avvenga, però sappiamo anche che siamo in tanti, sono tante le barche. E forse questa si tratta, diciamo, stiamo partendo con una configurazione che anche per Israele è nuova, è inedita. Sappiamo che stiamo correndo questo rischio, però dobbiamo anche essere molto sinceri. Di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, non è veramente più possibile rimanere fermi, non provare a fare nulla, non provare a chiedere l'attenzione delle istituzioni e dei governi.
Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was seven, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I've seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine with them, organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECBA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law and a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened
words of the artist, what you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.